Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi, mercoledì 17 aprile. Liberare i prigionieri di guerra, la tortura che stanno subendo è disumana, così il Papa all'udienza generale torna ad implorare pace per Medio Oriente ed Ucraina. L'Iran minaccia Israele di colpire ancora con armi di provenienza russa, domani il voto sulla piena ammissione della Palestina all'ONU, intanto è stallo sui colloqui di pace. Myanmar scarcerata Aung San Suu Kyi per l'ex leader birmana e premio Nobel per la pace, le autorità hanno disposto gli arresti domiciliari per questioni di salute. Bentrovati all'ascolto da Cecilia Seppia. Un pensiero come ogni mercoledì per le popolazioni di Terra Santa e Ucraina piagate dai conflitti, un appello a liberare i prigionieri di guerra, una denuncia delle torture che feriscono la dignità della persona. Così il Papa all'udienza generale di oggi in piazza San Pietro. Sentiamo Salvatore Cernuzio.
Bruttissima e disumana, il Papa usa parole dure per stigmatizzare la tortura dei prigionieri di guerra fin udienza generale, quando al momento dei saluti in italiano chiede un pensiero da parte di tutti i fedeli a chi subisce le conseguenze dei conflitti.
Pensiamo alla Terra Santa, Palestina, Israele, pensiamo all'Ucraina, alla martoriata Ucraina, pensiamo ai prigionieri di guerra, che il Signore muova la volontà per liberarli tutti.
E parlando dei prigionieri mi viene in mente coloro che sono torturati, aggiunge il pontefice.
La tortura dei prigionieri è una cosa bruttissima, non è umana.
Già nel giugno 2023, nel videomessaggio per le intenzioni di preghiera sul tema della tortura, il Papa denunciava questa pratica che, secondo i dati ONU, dagli anni 80 ad oggi ha colpito oltre 50.000 persone in tutto il mondo, un numero aumentato con le guerre in Ucraina e in Medio Oriente.
Pensiamo a tante torture che feriscono la dignità della persona e a tanti torturati. Il Signore aiuti tutti e benedica tutti.
E ora la cronaca. Aumentano le tensioni in Medio Oriente. L'Iran rivela i sofisticati armamenti di provenienza russa con cui potrebbe colpire Israele in risposta ad un eventuale attacco contro il territorio della Repubblica Islamica. Preoccupazione nella comunità internazionale. Giancarlo Lavella.
Sukhoi-24, cacciabombardieri tattici supersonici. Si tratta dei micidiali aerei che Teheran starebbe attivando in risposta a nuove azioni israeliane. Lo confermano fonti militari iraniane, mentre il presidente Raisi rincara la dose sulla potenzialità distruttiva delle sue forze armate. Gli Stati Uniti intanto hanno imposto nuove sanzioni all'Iran e anche l'Unione Europea sta valutando l'adozione di misure, ma in questo caso per il sostegno fornito da Teheran alla Russia nella guerra in Ucraina. Intanto Israele rimane impegnato anche nella striscia di Gaza. Nuovi attacchi hanno causato la morte di 11 civili, soprattutto bambini, e continuano ad aggiungere aiuti umanitari per la gente ormai ridotta allo stremo, ma che si rivelano insufficienti. Infine è stato fissato per domani il voto del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla richiesta dell'Autorità Nazionale Palestinese, attualmente osservatore permanente al Palazzo di Vetro, di far parte a pieno titolo delle Nazioni Unite, un'eventualità questa che sarebbe storica.
L'altro fronte di guerra, l'esercito russo ha lanciato nella mattinata 3 attacchi nei pressi del centro di Chernihiv nell'Ucraina settentrionale, 14 le vittime, decine i feriti. Esplosioni e vasti incendi nell'attacco notturno all'aeroporto militare russo di Zankoi in Crimea, anche qui i morti tra i soldati di Mosca sono oltre 30. La BBC parla di strategia del tritacarne da parte della Russia, che invia soldati senza sosta per logorare le forze di Kiev. Myanmar, la leader dell'opposizione birmana Aung San Suu Kyi, 78 anni, è stata scarcerata oggi e per lei le autorità hanno disposto gli arresti domiciliari per motivi sanitari. Stessa sorte per l'ex presidente Win Myint. La premio Nobel per la pace era detenuta dal 2021 quando con un colpo di Stato la giunta militare ha sovvertito il governo democratico. Il commento di Cecilia Brighi di Italia-Birmania insieme al microfono di Giulia Mutti.
La giunta dice che il grande caldo ha permesso lo spostamento agli arresti domiciliari. Nessuno delle opposizioni democratiche crede che questo sia un tentativo di riavvicinamento, perché fino ad oggi la giunta, che è stata umiliata sul piano dello scontro armato tra la resistenza democratica birmana e le forze dell'esercito che continuano a massacrare e a bombardare i villaggi, ha intenzione di aprire un tavolo di dialogo con la giunta militare.
Attualmente che situazione si
delinea?
La situazione attuale è gravissima perché la giunta ha attuato una vecchia legge sulla coscrizione obbligatoria e ci fa la fuga di migliaia di questi giovani verso gli stati etnici. L'ultimo dato che noi abbiamo avuto è che 4.000 giovani sono arrivati a Misot e stanno cercando di trovare una sistemazione anche molto precaria. Quindi situazione gravissima sul piano umanitario, ma situazione anche molto pesante sul piano del conflitto armato.
La legge 185 del 90 sull'export di armi italiane, che garantisce il controllo del Parlamento su questo comparto e sui flussi finanziari privati che lo alimentano, è oggi sottoposta a un tentativo di modifica. Dei rischi in gioco si è parlato stamani nella sede di Libera a Roma con la partecipazione di molte organizzazioni mobilitate contro i mercanti di armi. Al microfono di Antonella Palermo, Francesco Vignarca di Rete Italiana Disarmo.
Il problema è che adesso, con tutta questa volontà di impostare una difesa sulle armi, cosa che per noi non funziona, c'è la volontà di abbassare i controlli. Non tanto perché gli affari non si facciano. I dati SIPRI dimostrano che l'Italia negli ultimi 5 anni ha aumentato l'export militare dell'86%, ma perché questi affari vogliono essere il più opachi possibili.
Papa Francesco numerose volte ha lanciato appelli contro il finanziamento del mercato delle armi. Perché la politica sembra essere sorda a questi richiami?
Papa Francesco da sempre sottolinea un elemento cruciale, cioè appunto che gli interessi armati del comparto militare, industriale e finanziario alimentano poi i conflitti, però questo comparto militare, industriale e finanziario è anche molto forte nella pressione alla politica, che forse un po' troppo fragile, forse un po' troppo prona a questi interessi, non riesce a reagire, non riesce a capire che ad esempio la grande maggioranza dell'opinione pubblica, anche in Italia, è contro un aumento del commercio di armi.
Restiamo in Italia. Alle 15 nel Duomo di Oderzo in provincia di Treviso si celebreranno i funerali di Azzurra Carnelos, scomparsa alcuni giorni fa a 33 anni per un tumore al seno, riapparso per la seconda volta quando aspettava il suo bimbo Antonio. Una storia che ha suscitato commozione e che, secondo il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, va letta nel segno del Vangelo.
Un fatto di Vangelo, perché noi abbiamo bisogno di fatti di questo tipo per dare concretezza al Vangelo di Gesù. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per le persone a cui si vuol bene. Beh, questo è proprio un esempio. Il parroco mi spiegava che le motivazioni per cui questa giovane donna ha fatto questa scelta erano chiaramente e proprio anche palesemente religiose e cristiane. Ecco, perché non è detto che anche una mamma che non è cristiana non possa fare una scelta del genere. In questo caso era proprio una scelta consapevole e quindi in questo senso ancora più un fatto di Vangelo.
Le altre notizie dal mondo: a un anno dall'inizio della guerra in Sudan un'intera generazione potrebbe essere distrutta e 222.000 bambini potrebbero morire di fame nel giro di poche settimane, quanto sostiene l'ONU, che riferisce di milioni di bimbi sfollati che soffrono la fame, sono minacciati di morte e costretti a combattere. Il paese inoltre è sull'orlo della carestia. Si apre oggi a Capri la riunione dei ministri degli esteri del G7. La crisi in Medio Oriente dopo l'attacco di sabato dell'Iran a Israele è il tema principale all'ordine del giorno. Gli USA, lo ricordiamo, sono pronti a sanzionare Teheran. In chiusura torniamo all'udienza generale. Dopo Fortezza, Giustizia e Prudenza, Francesco ha invitato a riflettere sulla quarta virtù cardinale, quella della temperanza e la virtù della giusta misura, ha affermato, della giusta maniera, perché le persone che agiscono mosse sempre dall'impeto alla fine sono inaffidabili. Adriana Masotti.
Non è vero che la temperanza rende grigi e privi di gioie, anzi fa gustare meglio i beni della vita, afferma il Papa. Per i filosofi greci, dice, temperanza significa potere su se stessi, per il catechismo è la virtù che assicura il dominio della volontà sugli istinti. La persona temperante pensa prima di parlare e pesa bene le parole.
Non permette che un momento di rabbia, per esempio, rovini relazioni e amicizie che poi solo con fatica potranno essere ricostruite. C'è un tempo per parlare e un tempo per tacere, ma entrambi richiedono la giusta misura.
Francesco afferma che controllare la propria irascibilità non significa sempre mostrarsi pacifici, ma che bisogna sempre comprendere le persone e dimostrare empatia.
Il dono del temperante è l'equilibrio. Qualità tanto preziosa quanto rara.
Preghiamo il Signore, conclude Francesco, perché ci dia il dono della temperanza, che è il dono della maturità affettiva e sociale.
È tutto per ora. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia, Cecilia Seppia in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.